Radio 3 Mondo.
Buongiorno e buona domenica da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, le pagine delle edizioni online dei giornali stranieri sfogliate insieme a voi la domenica. Come di consueto sono quelle dei settimanali, dei magazine, dei periodici e come al solito il tentativo è quello di comporre le pagine di un virtuale magazine internazionale. La copertina del magazine di questa settimana dovremo forse dedicarla a due personaggi, Maria Ressa e Dmitry Muratov, giornalisti ai quali è stato attribuito il premio Nobel per la pace. Si sono guadagnati infatti i titoli di molti quotidiani, l'abbiamo visto ieri soprattutto all'indomani della proclamazione, ma lo vediamo anche oggi sulle pagine aggiornate dei magazine, dei settimanali appunto. L'annuncio l'abbiamo dato in diretta a Radio 3 Mondo alle 11, abbiamo sentito direttamente le parole del presidente del comitato norvegese che vengono riportate dal primo settimanale che sfogliamo e il magazine americano Newsweek. Berit Reiss Andersen ha detto che la coppia di giornalisti rappresenta l'ideale, diciamo, della lotta all'abuso di potere contro le bugie e la guerra di propaganda. Maria Ressa è la fondatrice di Rappler, un sito di notizie, ed è stata premiata, leggiamo ancora dalle motivazioni riportate da Newsweek, è stata premiata per la sua attenzione critica nei confronti del controverso regime del presidente Rodrigo Duterte, occhio critico sulla sua campagna assassina, la definisce così la motivazione alla campagna antidroga. Per Muratov il giornale riporta le motivazioni che parlano di un giornale, di un giornalista che con il suo giornale Novaya Gazeta, un giornale indipendente, ha affrontato, diciamo, anche le minacce mortali per il suo atteggiamento critico nei confronti del Cremlino. Per decenni Muratov, si legge nella motivazione, ha difeso la libertà di parola in Russia a fronte di una crescente condizione di sfide da affrontare. Dunque due giornalisti che sono stati un problema per i rispettivi governi, a loro è andato il Nobel per la pace, e dicevamo anche commentandolo venerdì in onda, un Nobel certamente politico che non nasconde un messaggio che vuole essere molto chiaro, un messaggio che ha a che fare innanzitutto con la libertà di stampa, di espressione, ha a che fare anche con il tipo di controllo e di divieto, diciamo, che vengono applicati nei confronti di queste stesse libertà. Allora Maria Ressa, appunto cofondatrice di Rappler, ha raggiunto 4 milioni e mezzo di follower sulle reti sociali con le sue indagini ostinate, è diventato uno dei pochi mezzi di informazione apertamente critici nei confronti del presidente filippino, ha appunto, come scrive Newsweek, rotto, diciamo, il velo sulla micidiale guerra alla droga che ha visto migliaia di uccisioni extragiudiziali commesse dalla polizia, e poi violazione dei diritti umani, corruzione, sono stati certamente gli altri ingredienti del controverso leader, ricordiamo, che ha appena annunciato di non volersi candidare, le norme non gli consentono di ricoprire di nuovo il ruolo di presidente, potrebbe candidarsi però come premier, ma ha appena annunciato di non volerlo fare, molti temono che affiderà però alla figlia Sara Duterte il compito di portare avanti, diciamo, la linea politica del suo governo. Novaya Gazeta, giornale indipendente da quasi 30 anni, conduce indagini su presunti casi di corruzione illeciti che coinvolgono tutta l'elite russa. ed è uno dei pochi media rimasti a criticare espressamente, esplicitamente e costantemente Vladimir Putin. Ricordiamo ancora una volta che Novaya Gazeta è il giornale di Anna Politkovskaya, assassinata 15 anni fa, e l'anniversario è ricorso proprio in questi giorni, il 7 ottobre. Abbiamo visto ieri come sui quotidiani venivano riportate le dichiarazioni di Muratov, che ha dedicato, e ci ha tenuto tanto a dichiararlo, a sottolinearlo, ha dedicato il Nobel proprio ai tanti colleghi uccisi, almeno 6 ultimamente, sottolineando appunto che si tratta di un riconoscimento per tutto il giornalismo russo che viene represso. Da Mosca ufficialmente sono arrivate le congratulazioni per bocca del portavoce Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, che ha parlato di talento e coraggio. Nel frattempo però, quasi contemporaneamente, il Ministero della Giustizia russo ha incluso altri 9 giornalisti e 3 società nel registro dei media che vengono considerati ormai alla stregua di agenti stranieri, questa è la definizione, per non meglio precisate attività politiche. Tutti scrivono e raccontano di questo Nobel. Il New Yorker parla di un Nobel che mette in evidenza quanto sia pericoloso il lavoro svolto da alcuni giornalisti, e anche qui le dichiarazioni di Muratov, tra queste anche la provocazione, dice: secondo me il comitato norvegese avrebbe dovuto attribuire questo premio a Navalny, ricordiamo, principale oppositore di Putin attualmente in prigione. Su Moscow Times tantissimi i titoli, sulla home page naturalmente la foto di Dmitry Muratov, tanti titoli dedicati al prestigioso premio assegnato appunto al giornale caro a Mikhail Gorbachev, ultimo presidente dell'Unione Sovietica, che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 1990 e che è stato uno dei fondatori, diciamo, e un di coloro che hanno lanciato proprio Novaya Gazeta, e che si dice naturalmente adesso molto soddisfatto. Sono buone notizie per la libertà di stampa, questa è la dichiarazione di Mikhail Gorbachev. E ancora su Moscow Times naturalmente la ferita ancora aperta della morte di Anna Politkovskaya. 15 anni sono passati, 7 ottobre 2006, peraltro questo anniversario coincide col compleanno di Vladimir Putin, il delitto è ormai caduto in prescrizione, il reato, ma non c'è stata l'identificazione, nessun mandante. Nel frattempo, scrive il giornale, molte delle cose che ha scritto, del lavoro che ha fatto all'epoca raccontando quanto accadeva in Cecenia e anche il resto, molto di quanto ha scritto la giornalista morta a 48 anni, lo ricordiamo, sono stati niente altro che una profezia. Dunque, meritata copertina per Maria Ressa e Dmitry Muratov, meritata copertina per un Nobel per la pace che per una volta sembra destare un'attenzione e un applauso abbastanza incondizionato, proprio perché identifica un punto debole della democrazia a livello planetario, e anche il lavoro di chi tenta ogni giorno di salvaguardare la democrazia stessa, e quindi forse ha anche un senso associare questa battaglia a quella per la pace. Giriamo questa nostra copertina, abbiamo già occupato molti minuti per questo, ma andiamo velocemente all'argomento del giorno. Era ieri la prima notizia su tutti i quotidiani, ne abbiamo lungamente letto, ovviamente la ritroviamo anche sui settimanali. È il Corriere Internazionale che rilegge un po' tutta la stampa straniera per raccontare della prima tassa globale della storia, per 136 paesi che si sono messi d'accordo e che rappresentano il 90% del PIL mondiale, ricorda il Corriere Internazionale. È venuto il giorno appunto dell'armonizzazione del regime fiscale, con la definizione di questo 15%. Che certamente farà ancora molto parlare di sé, questa tassa minima del 15% da applicare ai guadagni delle multinazionali, prime fra tutte quelle che operano nel campo del web. Una tappa importante, un trionfo dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ha orchestrato l'operazione, lo scriveva il Financial Times ieri, appunto rilegge il Corriere Internazionale quanto successo ai margini del G20. Proprio di questo parleremo domani alle 11, ve lo ricordo, di questo annuncio, di questo che è realmente un passo importante, anche se sono già in tanti a dire che il 15% forse è troppo poco. Di questo parleremo, e anche dei primi 60 anni dell'OCSE, appunto questa organizzazione che da anni fa un lavoro di raccolta dati e di sviluppo di analisi e di raccomandazioni per i governi, che in effetti forse mantiene la sua utilità e la sua attualità. Giriamo ancora pagina, affare Facebook, anche questo rimane sulle pagine dei giornali. Naturalmente i settimanali tengono aperto questo capitolo molto battuto dai quotidiani. La bancarotta morale di Facebook è il titolo che sceglie di dedicare alla vicenda il magazine New Yorker, che racconta dell'audizione al Senato del whistleblower, dell'intervista a 60 Minutes, in cui tutto è un po' cambiato, certamente il destino e la reputazione, se non altro, di Facebook, dopo le notizie inviate al Wall Street Journal, alla SEC, alla commissione che vigila sulle banche, e ai membri del congresso. Ci sono state le reazioni di Mark Zuckerberg, accuse senza senso e illogiche che dipingono una falsa immagine di Facebook, certamente bancarotta morale, dice il New Yorker, certamente colpito nella sua credibilità. Il fondatore di Facebook si difende e contrattacca contro, dopo l'esplosiva testimonianza dell'ex product manager, ricordiamolo, diventata poi appunto una talpa tutelata e protetta dalla legge in questo momento, Francis Haugen, che ha accusato la piattaforma di seminare divisioni, indebolire la democrazia, danneggiare gli adolescenti anteponendo il profitto alla sicurezza e ingannando sia il pubblico che gli investitori. Zuckerberg nega queste accuse, ma dice di condividere la necessità di una regolamentazione dei social da parte del Congresso, e vorrei vedere che possa anche impedire a dei membri del Congresso di legiferare. Di Facebook si occupa anche Time, insomma, e lo spazio è veramente ampio. Alla settimana davvero brutta, per nulla buona, davvero orribile, e così scrive Time, per Facebook. E cosa vuol dire per la riforma dell'antitrust? Cosa vuol dire, quanto sta accadendo per il cammino di una riforma antitrust? Ricordiamo, Facebook, WhatsApp, Instagram sono tutte nella stessa società. Facebook ha comprato WhatsApp e Instagram, e anche solo dividere di nuovo e fare a pezzi questo monopolio forse potrebbe significare qualcosa. I giornali ricordano anche poi la recente debacle e il blackout di diverse ore dell'altra sera, appunto, delle tre reti sociali. Velocemente alla questione diplomatica, politica internazionale, andiamo a Taiwan con il primo titolo di Foreign Affairs, che è dedicato a un pezzo, in realtà è un articolo firmato dalla presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, che scrive della battaglia di Taiwan per la democrazia. I 23 milioni e mezzo di cittadini di Taiwan hanno avuto successo nel far sentire il loro senso di responsabilità, nel crescere socialmente, economicamente, nel far crescere la loro diplomazia, e certo adesso si opporranno come una forza pacifica. Il compito che vogliono ricoprire nella storia è quello che gli viene anche dagli ingredienti chiave del loro successo: la pazienza, l'essere pieni di risorse, il pragmatismo. E comunque, ecco, la dichiarazione è quella di una determinazione a difendere i valori della democrazia. Taiwan non cerca uno scontro militare, spera in una convivenza pacifica, stabile, prevedibile, reciprocamente vantaggiosa con i suoi vicini, e farà l'isola farà tutto il necessario per difendere la sua libertà, il suo stile di vita democratico. Parla così la presidente Tsai Ing-wen, e non curante del tono invece altrettanto deciso e determinato di Xi Jinping, che arriva da Pechino e che alle celebrazioni per i 110 anni della rivoluzione del 1911, afferma che la questione è nata dalla debolezza e dal caos della nazione cinese. Il secessionismo di Taiwan è il più grande ostacolo alla riunificazione nazionale, una seria minaccia al ringiovanimento nazionale. Chiunque voglia tradire e separare il paese sarà giudicato dalla storia e non farà una buona fine. La riunificazione completa del nostro paese ci sarà e potrà essere realizzata. Insomma, questa è la botta e risposta. Nel frattempo si muovono le armi, si muovono i mezzi che trasportano armi. I settimanali americani si soffermano sulle notizie pubblicate nei giorni scorsi dal Wall Street Journal. Newsweek parla delle truppe segrete americane che stanno a Taiwan per istruire i taiwanesi. Le reazioni da parte cinese, che parlano di Stati Uniti che giocano col fuoco. La presenza a Taiwan di un'unità delle forze speciali USA, di questo parliamo, di un contingente dei Marines che, appunto, secondo il Wall Street Journal sono attive segretamente da almeno un anno per addestrare le forze militari di Taipei, e questo appunto è l'inizio della storia e di un'escalation di tensioni, quantomeno. È l'Economist a dedicare invece alla Cina, che è entrata nel gioco in questi giorni a sua volta, in termini militari, diciamo, appunto sulla questione Taiwan. Quindi non solo guerre di parole. Giriamo ancora pagina, andiamo a una tornata elettorale importante. Ne abbiamo parlato durante gli approfondimenti i giorni scorsi, vi ricordo, ogni giorno alle 11. Si tratta delle elezioni in Iraq e Middle East Eye, che ci porta a guardare con attenzione ai seggi che si aprono oggi per far andare a votare i cittadini iracheni. Un'elezione, scrive il giornale, che è meno uno sforzo di riformare il sistema e più un tentativo di rilegittimarlo, dal momento che adesso appare seriamente danneggiato dall'esplosione di rabbia che si è vista dal 2019 a questa parte. Le elezioni anticipate sono proprio una risposta alla richiesta che veniva da quelle proteste. C'è bisogno di elezioni che mantengono la legittimità politica, l'accesso alla sicurezza, ma questo però a fronte di una situazione frammentata che vede sul campo molti gruppi armati che operano indipendentemente dallo Stato, sottraendo risorse allo Stato stesso, contestando il monopolio del legittimo uso della forza, che è quella che caratterizza uno Stato, appunto, contendendolo allo Stato stesso. Dunque vedremo quale sarà l'esito del voto di oggi in Iraq. Velocemente, anche sui giornali europei, è il Nouvel Observateur che ci riporta su un'altra questione si era guadagnato un enorme spazio su tutti i quotidiani. Stiamo parlando di Polexit, la vicenda che inasprisce certamente i toni del dialogo o del non dialogo tra Bruxelles e Varsavia. Ieri abbiamo letto della questa decisione della Corte Costituzionale polacca. La questione velocemente è questa: stabilire a chi spetta il primato del diritto, e a Varsavia si tenta di negare che il primato sia del trattato europeo, e la Corte contesta alcuni degli articoli del trattato perché contro la Costituzione polacca. Ma il punto è: se uno Stato entra nell'Unione Europea e firma il trattato, accetta quel trattato, e che quel trattato venga prima nella gerarchia delle fonti rispetto alla propria Costituzione. Insomma, è certamente un alzare la posta da parte di Varsavia, e allo stesso modo per Bruxelles il momento di dire che tutti i mezzi a disposizione potranno e dovranno essere usati. Velocemente andiamo in Africa col Courier International, che ci riporta ad Abdul Razak Gurnah, questo è il nome del premio Nobel per la letteratura, che getta luce sulla storia coloniale tedesca. Il giornale parla dello scrittore tanzaniano che sorprende la Germania, dove è poco conosciuto e poco tradotto. Tuttavia, come ricorda la stampa di Oltrereno, uno dei temi prediletti dal romanziere è proprio la storia coloniale tedesca, un passato ancora troppo assente dalla memoria collettiva del paese, è una questione diventata di attualità ultimamente. In Africa ci porta anche il Nouvel Observateur per parlare del vertice France-Afrique, il vertice però che vede al centro i giovani, in cui Macron ha voluto parlare con la società civile, ha chiamato Achille Mbembe, l'intellettuale camerunense, a rifondare le relazioni tra l'Africa e la Francia. Sullo stesso Corriere Internazionale però l'intervista a Alassane Samba Diop, che è un giornalista senegalese che vede il summit France-Afrique inutile e comunque un'operazione un po' di maquillage. Certo, non avremmo preferito i capi di Stato al posto dei giovani della società civile, ma anche sentire questi ultimi senza rifondare realmente questa relazione può essere abbastanza. E sempre in Africa ci portano le pagine di Jeune Afrique per tornare con la memoria all'uccisione di Thomas Sankara. Thomas Sankara non è un processo, è un linciaggio del presidente Compaoré, dicono così i difensori del presidente Compaoré, Blaise Compaoré, che è difatti il principale indiziato dell'uccisione di Thomas Sankara lunedì. Domani, lunedì 11 ottobre, comincia infatti il processo nei confronti di Compaoré, che non sarà presente appunto al processo stesso. In un altro articolo, Jeune Afrique parla di Thomas Sankara, quando Thomas Sankara era sorvegliato dalla CIA. Uno degli elementi che dovrebbero essere in discussione del processo è anche l'implicazione di potenze straniere nell'assassinio del presidente burkinabè. Una cosa è certa, Washington gli prestava un'attenzione particolare. La tesi dell'implicazione americana nell'assassinio del padre della rivoluzione burkinabè ha conosciuto un ritorno di fiamma, diciamo, di interesse, soprattutto a partire dal 2015, quando la RAI ha diffuso Ombre Africane, un documentario realizzato dal giornalista di investigazione Silvestro Montanaro. Questo leggiamo su Jeune Afrique, appunto, riaperta la vicenda, mai chiusa per il popolo burkinabè certamente, ma la vicenda dell'implicazione di attori stranieri, appunto, anche grazie a un lavoro prodotto in Italia. Domani inizia il processo contro Blaise Compaoré, per tanti anni alla guida del paese e accusato di essere il mandante dell'uccisione appunto del padre della rivoluzione, come scrive il giornale Thomas Sankara. Ci salutiamo qui con questa notizia, rimanete in ascolto di Radio 3 per seguire la rassegna della stampa italiana con Prima Pagina. Noi torniamo domani alle 6.50 e poi alle 11. Intanto una buona giornata, ancora una buona domenica da Anna Maria Giordano.